Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Fra P Radio, sono Chiara Nicoletti dal 75esimo Festival di Cannes e sono in compagnia di un'amica di Fred, ormai altro che collega e presidente del sindacato giornalisti cinematografici, Laura Delicolli. Bentornata su Fred.
Grazie, è sempre un piacere essere con voi e grazie per l'amicizia.
Ti ho rapito in realtà per una cosa che ha a che fare col cinema e che hai presentato da poco, un libro. Tu sei scrittrice, l'abbiamo detto spesso, abbiamo parlato dei tuoi libri spesso su Fred e qui ce n'è uno, mi piace dire forse ancora più importante, non so se è il più importante della tua carriera di scrittrice, ma su una grande attrice ma soprattutto una grande amica, Monica Vitti.
Beh, diciamo che definirlo il più importante è sempre togliere qualcosa agli altri, però è un libro speciale, questo sì, perché ha un sottotitolo che è Vita di una donna irripetibile e mi piace dire che l'abbiamo dedicato a una donna, perché l'attrice era stata già protagonista del primo libro che ha fatto Monica Vitti, l'abbiamo fatto insieme, mi aveva scelto giovanissima per essere così la persona a cui voleva affidare questa condivisione. Devo dire che io, quando sono andata da lei, parliamo del 1986, perché il libro è uscito nell'87, ero ma veramente onorata, però anche molto timida, nel senso che mi sembrava veramente di trovarmi di fronte a un mostro sacro, insomma, una donna che mi piaceva moltissimo, e ci eravamo conosciute per una testimonianza che lei mi aveva dato per un libro precedente, e poi perché io ero a Repubblica, quindi naturalmente capitavano gli incontri di set. Però poi io vado a casa sua, a questo primo appuntamento, in una primavera molto calda, con questa casa assolata, subito dopo pranzo, e lei aveva questo cane, un cocker che amava moltissimo, Filo, il cocker Filo, che stava ai suoi piedi, insomma un quadro molto tranquillo. E lei mi guarda e dice: ma perché vuoi scrivere un libro su di me? E io rimango basita, perché dico: ma come, sono stata chiamata, l'editore mi dice te la senti di farlo, e lei mi dice vuoi scrivere un libro su di me? Io la guardo e capisco che dovevamo giocare a carte scoperte. Ho detto: no, cominciamo subito col piede giusto. Allora, io so che c'è stata, come dire, una proposta, e lei si è messa a ridere e poi mi ha detto: va bene, allora diamoci del tu, però ci dobbiamo conoscere, devi sapere tutto di me, devi capire chi sono prima di scrivere. Compito molto difficile, però ce l'abbiamo fatta.
Ovviamente non credo ti abbia spinto solo la scomparsa di Monica in questo secondo libro, forse ce n'era bisogno di scoprire anche la donna e l'amica.
Allora, la scomparsa di Monica, devo dire che era esattamente quello che io non volevo rispetto a questo libro, tant'è vero che me l'avevano offerto prima, e anzi io stessa avevo chiamato l'editore di quel primo libro e avevo detto: tutti mi chiedono ancora questo libro che non c'è più, però forse, visto che lei c'è sempre, qualcosa che la faccia conoscere anche, come dire, con un aspetto non solo cinematografico legato ai titoli dei suoi film, ci deve stare. E però insomma ho capito che forse eravamo fuori tempo massimo, che quello era un libro che era proprio cinematografico, con tutta la filmografia, i film, le recensioni, insomma era stato un lavoro più filologicamente corretto rispetto alle pubblicazioni sul cinema. E invece poi è capitata questa cosa con un altro editore, e doveva uscire in realtà per il suo prossimo compleanno. Poi ecco, quello che si è accelerato è il fatto semplicemente che quando ho fatto la presentazione che si manda ormai filmata per i librai, perché ci siano le prenotazioni, sono stati talmente contenti di avere questo titolo che ho dovuto sbrigarmi, e quindi è arrivato poi purtroppo quando lei non c'era più.
Cosa leggeremo?
Allora, intanto la storia di una ragazzina timida, molto chiusa, nata in una famiglia direi decisamente borghese e tradizionale, in un tempo che era il 1931, e qui apro e chiudo una parentesi. L'unica cosa che avevamo discusso per il suo primo libro, veramente, alla fine, era il tema della data di nascita. Come tutte le attrici, o come molte attrici, un piccolo, come dire, vezzo, e mi disse: ma senti, la dobbiamo proprio mettere questa data di nascita? Cioè, era nata a Roma il 3 novembre 1931, e lei mi ha detto: ma non suona meglio nata a Roma il 3 novembre virgola Scorpione? Questo per dire che insomma anche nelle piccole impuntature era assolutamente adorabile. Naturalmente io ho vinto, quindi come lei dice che aveva vinto il suo naso sui produttori che glielo volevano far cambiare, invece io ho vinto sulla data quella volta. E però pensiamo a una ragazzina nata in un contesto del genere, in una famiglia molto seria, con un'educazione rigida, due figli maschi, lei era la femminuccia, in fondo che cosa avrebbe dovuto fare nella vita? Pensare a mettere su una famiglia, a sposarsi, non necessariamente a laurearsi o comunque a studiare. Invece lei aveva il sacro fuoco del teatro finché era fin da piccolissima. C'era il fratello Giorgio, che era il più grande, con cui facevano durante i bombardamenti, chiusi appunto anche nel rifugio, comunque subito dopo, per intrattenere altri bambini, giocavano al teatro. Lui era il suo complice, mettevano i pupazzetti, si facevano i pupazzi usando le dita, mettendo le faccette sulle dita. E poi lui preparava a casa per lei con una tenda davanti a una finestra, un sipario, e lei recitava le poesie, però era timidissima. Tant'è che la chiamavano Sette Sottane perché era sempre troppo coperta. E poi brutti sogni perché invece era una bambina che si svegliava spesso col soprassalto. E pensare che insomma poi da grande ci ha messo un po' a capire che le sue mani non erano troppo lunghe, anche se belle, che i piedi erano troppo affusolati, perché si vedeva così, si vedeva diversa, perché crescendo era un'adolescente ed è stata poi una donna che era completamente diversa dal modello, diciamo, che il tempo stabiliva per chi volesse fare il cinema. Erano le maggiorate, venivano dalle passerelle di Miss Italia, serviva una bellezza diciamo con le circonferenze giuste. Lei era assolutamente più androgina in un certo senso, anche se poi le sue forme ce le aveva, però aveva una tipologia completamente fuori moda, e questa è stata poi la ragione del suo essere fuori da tutte le regole. E quando è apparsa a noi, visto che stiamo parlando a Cannes, in una situazione meravigliosa che lei amava molto e che i francesi amavano molto di lei, vogliamo dire che ci ricordiamo tutti il Palais con il manifesto e l'immagine di Monica Vitti, che noi abbiamo visto anni fa per celebrarla, ma che lei si è vista quando arrivò qui per l'avventura, con quei capelli scompigliati, insomma un viso che allora era modernissimo, fuori da ogni regola. E questo è il suo segreto.
Rifletto spesso ora mentre parlavi sul fatto che spesso noi giornalisti ci abbiamo, e non solo i giornalisti, sai, quelle domande ovvie che si fanno in conferenza, si fanno quando si intervistano dei grandi, no? E c'è la classica domanda, che consiglio darebbe a chi vuole fare il suo mestiere, così. Per come l'hai conosciuta, lei che direbbe?
Ma io uso le sue parole. Lei diceva studiare, 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 non mollare mai, prepararsi. E questa era stata addirittura una cosa che in un mio libro che era precedente, che si chiama Fare Cinema e non esiste più, ma è stato per tanti anni anche usato nelle scuole, io avevo raccolto le testimonianze in prima persona di tanti protagonisti di ogni settore del cinema, a cui chiedevo: mi racconti il tuo mestiere? E quindi con grande reverenza ero andata alla voce attore, sono andata da Sordi e dalla Vitti. Perché? Perché la Vitti diceva appunto accademia, studiare, cominciare dai classici. Lei, che poi era stata invece scoperta a un certo punto, che aveva questa vena comica di cui non era consapevole. E Sordi invece mi ha consegnato un testo in cui diceva: ma che studiare? O lo sai fare o non lo sai fare. Io ci sono andato alla scuola, sono andato a Milano alla scuola, mi hanno cacciato perché quella mi diceva: lei dice guerra e lei deve imparare e quindi guerra e non guerra. Però lei invece dice: no, si deve cominciare dalla dizione, dallo studio, dal conoscere tutto, cosa che lei ha fatto all'Accademia, arrivandoci come un sogno proibito. Guardava questi ragazzi mentre stava alla fermata dell'autobus in un posto che oggi non è più la sede dell'Accademia, e finalmente ha avuto il coraggio un giorno di suonare quel campanello e ha scoperto che quelli non erano dei matti divertenti, ma che erano gli attori.
Stai girando con il libro, sei stata al Salone di Torino. Un'ultima cosa, cosa ti hanno, che impressioni, prime impressioni, domande che ti hanno fatto, cose che ti hanno colpito, che la gente provava per Monica Vitti o che non sapeva, qualcosa, che una curiosità di questo tuo viaggiare con il libro?
Intanto, insomma, questo incontro al Salone di Torino mi ha sorpreso, perché lì è tutto molto come succede nei grandi festival, in fondo anche il cinema è una catena di montaggio continua. Invece ho fatto un incontro più lungo di un'ora, con una platea pienissima, attenta, e poi mi hanno fermato persone che compravano il libro e lo volevano dedicato magari per una madre o per una persona di famiglia, ragazze. Mi ha colpito però una cosa bellissima che è successa al suo funerale. Io ero vicino a Roberto Russo, che è in qualche modo un coprotagonista di questo libro, perché se c'è anche un filo che inizia con la mia introduzione e finisce ovviamente col racconto di cronaca, perché io sempre cronista sono, di quell'ultimo giorno, l'ultimo saluto, beh, insomma, ho usato una frase di Monica, tra virgolette, che dice che l'amore è un atto di fede. E lui l'ha dimostrato pienamente. Ma la cosa che mi è piaciuta quel giorno è che ho sempre pensato che fosse poi il battesimo migliore di questo libro, che era pronto, poi però è successo questo, è che si è avvicinata una ragazza molto giovane, con un'aria timidissima, e cercava di avvicinarsi appunto alla famiglia, e aveva un foglio di carta piegato forse, non so, per dire 20 volte, era un quadratino di carta. Mi ha detto: io questa cosa la devo dare alla sua famiglia, perché è tutto quello che ho imparato da lei guardando i suoi film, e se io farò l'attrice sarà perché ho visto lei e ho capito com'era lei. E mi ha dato questa cosa pregandomi se potevo farlo avere, e io l'ho fatta vedere a Roberto, perché era, come dire, un grazie. E questa è la cosa più bella che mi è rimasta di lei, perché mentre tutti dicevano: ma i giovani non conoscono la Vitti, e invece la sua contemporaneità arriva.
Grazie Laura per aver condiviso con noi questo ricordo del tuo libro. Compriamocelo, poi me lo firmi.
Ah, certo, no, va bene, tu l'avrai personalizzato.
Me lo autografi.
Però se poi lo vogliono leggere, mi fa piacere invece che sia proprio, ecco, la storia di tutte quelle ragazze che magari anche oggi si vedono imperfette, non si piacciono, pensano di non essere adatte a fare un mestiere che sognano. Ecco, però se c'hai un sogno, poi ci arrivi. Lei ce l'ha fatta.
Grazie Laura De Licolli, torna presto con noi nuovamente su Fred.
È sempre un piacere, saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.